Effetti collaterali. Popolazione civile in pericolo. Di Cristina Artoni.
Da sempre, dai primi viaggi pionieri nelle zone considerate inospitali nel mondo, gli etnologi ci hanno messo in guardia. Il deserto non è desertico, ma è pieno di vita. Lo è più che mai quello che ospita la Repubblica Araba Democratica Sahrawi, nel deserto algerino. Accampamenti fatti di tende, piccole costruzioni di sabbia, che rappresentano una forma di resistenza che prosegue da 40 anni. Uno stato in esilio che conta ora una popolazione di almeno 300.000 profughi, dopo che nel 1975 il Marocco ha invaso la regione a sud del paese, il Sahara occidentale, fino ad allora conosciuto come Sahara spagnolo. È in quegli anni che prende il via un processo di decolonizzazione planetario. Approfittando del ritiro di Madrid dalla regione, il re del Marocco, Hassan II, annuncia la Marcia Verde di 350.000 volontari, in realtà veri e propri coloni, che si svolge nell'autunno del 75. È l'inizio di una nuova occupazione sempre più capillare. Mentre echeggiano i bombardamenti degli aerei di Sua Maestà, circa 200.000 Sahrawi scappano per salvarsi e trovano rifugio nel deserto dell'Amada, a ridosso di Tindouf, l'ultima propaggine meridionale dell'Algeria. Una terra arida, lontana da fonti d'acqua, con temperature che d'estate raggiungono i 50 gradi e d'inverno di notte scendono sotto i 5. In poco tempo Rabat dichiara l'ex colonia spagnola annessa al Marocco. Il Sahara occidentale è un bottino prezioso perché è ricco di fosfati e giacimenti di idrocarburi. Per questa terra si combatte al confine tra Marocco e Algeria, fino a che le Nazioni Unite riescono a negoziare un cessate il fuoco nel 1991. Non si spara più, ma inizia un lungo e doloroso percorso per far cadere la causa Sahrawi nell'oblio. Viene innalzato un muro di 2.700 km che attraversa il deserto dell'Algeria e del Marocco. Iniziano colloqui infiniti sul metodo per realizzare un referendum nel Sahara occidentale per censire la popolazione Sahrawi. Intanto passano gli anni, appunto 40. Questa in breve è la storia del popolo Sahrawi, i cui effetti collaterali pesano su intere generazioni, a partire da chi vive nei campi profughi, dove sono state mantenute per ciascun accampamento i nomi delle città del Sahara occidentale, come Rabuni, El Aaiun, Dakhla, dove oltre all'arabo si parla ancora il castigliano, dove l'acqua resta un tesoro pari all'oro, dove l'elettricità è arrivata solo ora, ma anche dove le donne hanno in mano l'autogestione dei campi, dove la scuola è di primaria importanza e anche dove intercetti all'orizzonte dall'aria bollente un orto rigoglioso e non è un miraggio. Dall'altra parte della frontiera, invece, in Marocco, la vita di chi invoca l'autodeterminazione del Sahara occidentale è fatta di carcere, tortura e repressione. Ad aprile il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato per un altro anno il mandato della missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara occidentale, ma ancora una volta senza prevedere alcun strumento di monitoraggio sui diritti umani. Ma tra Marocco e ONU la tensione è alta. L'attuale re Mohamed VI non ha gradito la dichiarazione del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che lo scorso marzo in visita in Algeria a Tindouf ha parlato di occupazione del Marocco nella regione del Sahara occidentale. Per tutta risposta Rabat ha cacciato una settantina di esponenti della missione dell'ONU e soprattutto minaccia di tagliare i contributi finanziari. Ma più che le minacce è il parterre di amici che il Marocco può vantare. Dalla sua Rabat conta tra gli altri Francia e Spagna. Per gli europei Mohamed VI è un alleato importante per molti aspetti, tra cui il freno ai flussi migratori. Ma il monarca è pronto anche a oltrepassare il sodalizio con gli europei pur di mantenere il proprio controllo sulla regione. Infatti ha recentemente stretto rapporti con la Russia di Putin. Il popolo Sahrawi ha invece appena eletto il nuovo leader del fronte polisario, Brahim Ghali, dopo la scomparsa del presidente Mohamed Belaziz. Nella sua prima dichiarazione ha detto semplicemente che resta di fondamentale importanza la ripresa in piena attività della missione dell'ONU. È un'affermazione che si inquadra bene con la vita faticosa di ogni giorno nei campi Sahrawi e nella realtà occupata, dove si aspetta, con pervicace fiducia, la sconfitta di Golia da parte di Davide.